E adesso le domande, non è, forse non è il caso di scriverle questa sera,
no,
siamo in pochi e molto raccolti. Prego.
Grazie.
Se qualcuno vuole accomodarsi qui, fare domande. Segretario, però non inizio. Il nostro presidente rompe il ghiaccio.
Sì. È allenato.
Mi piacerebbe sentire dal suo osservatorio che ne è del ruolo di padre.
Per un lato il padre è apparso, da quello che io so dalle mie lettere, il padre è comparso accanto al neonato. Ecco, una volta, anche questo mi diceva sempre la Romano quando andavo a trovare, dice no, i tempi sono molto migliorati, mi diceva, io sono contenta di vivere in questi tempi, li vede i padri con i passeggini, dice ai miei tempi il padre non avrebbe manco mai toccato un passeggino. Ecco, col neonato, con il bambino piccolo, il padre si è fatto avanti, il padre c'è. Cambia il pannolino, dà il biberon, si occupa, va dal pediatra e poi che si allontana e poi che quando il bambino, oppure quando, soprattutto quando il ragazzo comincia a avere 10, 12, 13, 14, 15 anni, che l'entusiasmo mi sembra meno presente. C'è da dire che gli adolescenti non sono materia facile, c'è da dire ovviamente che quando entrambi i coniugi lavorano, conta sempre un poco di più il lavoro del marito, perché sì, ma sì, lavori anche tu, lo so, però insomma dai, puoi venire via prima dal lavoro, ti puoi prendere un permesso, è sempre stato un po' così, anche perché si sa, gli uomini vengono pagati anche per lo stesso lavoro, adesso non sono qui per fare serate femministe, per carità, ho anche scritto un libro per fastidio del prestigiosi, un po' più danarosi, un po' più importanti, un po' con più contenuto, perciò è la donna che può togliere delle ore al lavoro per litigare i figli. Ecco, direi, con i neonati il padre è tornato, con gli adolescenti laddove forse servirebbe di più, i padri non ci sono pochi, sono assenti, ripeto, molto spesso giustificati, però questo non migliora la situazione, anche se sono giustificati, l'adolescente non gliene frega niente se il papà c'ha la giustificazione, l'adolescente più che mai avrebbe bisogno di un padre. A questo si aggiunge la grande percentuale di figli che crescono soltanto con la madre perché separata o perché ragazza madre, ma soprattutto con tantissimi separati, e il ruolo del padre separato, a parte certamente c'è un'ingiustizia per il fatto che nel 98 mi pare il percento dei casi, adesso forse un po' di meno, i figli vanno alla moglie invece che vanno alla madre e non al padre. Comunque per fare il padre separato ovviamente ci vuole una doppia buona volontà, perché un conto è vivere con i figli, un conto è andarli a trovare, portarli fuori, telefonarli, un conto è muoversi per stare con i figli, e questo certo non facilita la crescita dei ragazzi in modo equilibrato.
Lei, dottoressa, ha detto che, molto bene, molto bella la sua affermazione, tenta di dare delle belle e buone parole, non dei consigli. Mi sembra venerdì scorso, nei maestri della Quaresima, fosse riportato un piccolo brano della lettera di San Giacomo, che grosso modo parafrasando dice questo. La persona che si pone nell'ascolto e nell'aiuto di chi chiede in qualche modo aiuto, anche con uno sfogo e così via, compie un'azione veramente di grandissima importanza, perché può salvare da mille peccati, far conoscere il senso della misericordia di Dio a quella persona che sta in quel momento chiedendo aiuto. Non è emerso dalla sua bellissima relazione, la sua posizione religiosa, io non sono così spacciato da chiedergliela, però credo che questo sia un brano fondamentale per ogni cristiano, che si pone sul cammino degli altri nel tentativo proprio misericordioso dell'aiuto nel momento in cui l'altro si trova in difficoltà. Ieri sera Don Zega, grosso modo, l'ha detto, ma è il suo mestiere, tutto sommato, non tanto quello.
È un pastore.
È un pastore, un sacerdote. Come si pone invece di fronte a questo, credo?
Non come una pastora.
un laico che si trova per caso anche a fare da confessore laico.
Guardi, io sono partita con grande passione nel mestiere di rubrichista, di confessora, di ascoltatrice, di consigliera, perché sono curiosa della gente, mi piace farmi i fatti degli altri, anche a voce, così quando conosco persone chiedo sempre dove siete conosciuti, dove siete innamorati, cosa fa, cioè voglio sempre sapere tutto, perché vivi lì, cosa, insomma. Sono partita dunque così, perché curiosa degli altri, curiosa della gente, e che poi la curiosità va ad aprire delle porte, a svegliare dei sentimenti che non erano previsti. Si svegliano, si muovono appunto dei sentimenti. In inglese si dice to care about, cioè di essere interessato, di essere preoccupato, ecco, tenerci. Mi viene in mente, perché a tavola parlavamo di qualche storia finita bene, il fatto è che mi scrivono una volta, ma una seconda volta sono pochi quelli che scrivono. Mi manca il, dico, com'è andata, sì, da quando c'è l'email qualcosa succede, però in genere partono con la mia sacchettino di belle parole, poi chi si è visto, e mi manca, vorrei sapere com'è andata a finire l'amore, o il divorzio, o non il divorzio, o comunque quella disperazione, a volte però succede. Mi è successo una volta che mi ha scritto un ragazzo di 30 anni, un insegnante di Milano, che aveva perso il suo lavoro perché il comune ha tagliato i corsi serali e lui è rimasto senza lavoro, e scriveva in modo sconsolato che era tornato a stare con i suoi genitori pensionati, che doveva vivere della pensione dei genitori, che aveva dovuto lasciare o era stato lasciato dalla sua ragazza perché non poteva neanche offrirle una pizza, insomma si trovava proprio in una situazione derelitta. E io dico, ma che faccio? Io questo qui ho bisogno di un lavoro, non di buone parole. Apro una parentesi a questo proposito, quando dicevo che gli italiani sono meglio di quello che sembrano, mi è capitato più di una volta che, avendo pubblicato lettere veramente drammatiche, c'è stato chi ha telefonato, dice io ci avrei un lavoro per quella persona, oppure io posso aiutare, ho una piccola organizzazione per cui per casi del genere posso fare qualcosa. Questo è successo più di una volta. Comunque, tornando a questo insegnante disoccupato, io dico, che faccio questo qua? Mica, no, io non gli posso dare un lavoro, che dirgli, stia tranquillo? E lui mi aveva messo il numero di telefono, chissà perché, ed è l'indirizzo di Corso Garibaldi vicino via Solferino dove c'è il Corriere, e dico, io ho visto sta in Corso Garibaldi, sta a 300 metri, io ho preso il telefono, gli ho telefonato, e mi è parso che avesse fatto piacere dal modo derelitto come si sentiva. Così siamo stati a parlare qualche minuto, buone parole di nuovo, però un pochino di più che sulla carta. E poi non ho più sentito niente, questo sarà successo in settembre, in ottobre. A Natale mi arriva un pacchettino di biscotti fatti in casa con un bigliettino, o in gennaio, di questo signore, che questo ragazzo mi diceva che durante la mia disoccupazione ho imparato a fare i biscotti. Gliene mando perché ha appena trovato lavoro e vuole ricordarmi di lei, quella telefonata mi ha fatto coraggio. Ecco, questa è una bella storia.
L'ascolto distratto non è mai costruttivo, non significa niente, la persona non viene attratta e quindi non ha nemmeno quella forza di spirito in situazioni difficili, e purtroppo ce ne sono moltissime, soprattutto oggi, e di attingere ancora dentro la forza per reagire, per trovare una via d'uscita alle proprie disavventure o momenti difficili. E poi ancora un'altra cosa, vorrei fare una domanda che non è proprio laica. Quando noi eravamo giovani, io sono una 65enne, quindi sono abbastanza vecchia, quando noi eravamo giovani ci dicevano: il tuo modello, donna, deve essere quello di Maria, Maria madre di Gesù. E questo era il nostro modello, perlomeno cercavamo di avvicinarci, qualche volta no, ma qualche volta anche sì, o perlomeno era un punto di riferimento chiaro. Oggi quanto è ancora valido questo punto di riferimento? Quanto i nostri educatori ce lo propongono ancora e quanto viene osservato? Questa è una domanda.
Dunque, alla prima volevo commentare, la prima non era una domanda ma un ragionamento. Attingere dentro di sé, è ovvio che uno attinge dentro di sé, ma io dico che succede anche, oltre che attingere, non basta attingere dentro di sé, perché io vedo che mia rubrica, i miei ragionamenti, la mia scrittura in generale, viene nutrita di tutte le storie che io sento, cioè io, tutte le storie che mi entrano dentro fanno umanità, nel senso mi rendono a me più umana, sono diventata di una tolleranza estrema, ma non in senso lasciamo fare, è che è come se, come si dice, la forza di battere l'incudine, anche il ferro più duro comincia a smollarsi, e io a forza di sentire storie anche dolorose, anche drammatiche, mi sono smollata, cioè sono diventata più umana, si diventa uomo, si diventa donne, anche in questo mestiere succede. Quanto al modello di Maria, me lo dicevano anche a me che il modello di Maria, ma devo dire la verità, la Madonna come ci viene presentata, o come ce l'abbiamo in mente noi, è l'obbediente, la donna obbediente che si cancella per il figlio, per la famiglia. Forse la Madonna non era affatto così, noi non sappiamo. Io penso che il modello vero, immaginando come fosse la Madonna, deve essere stata una super donna, solo che la sua immagine, secondo me, è stata influenzata dal pensiero, dall'immagine che la Chiesa per secoli ha avuto della donna, al focolare, a far la calza, a servire marito e figli, piegare la testa, non chiedere mai. Adesso, per carità, io mi scuso con i signori sacerdoti, non è una, la mia non vuole essere una polemica, assolutamente, ma io immagino che la Madonna è stata passata attraverso questo tritacarne, che lei era una donna fuori dal comune, perché se no non andavano, cioè, non andavano a cercare una così, ma è stata appunto lavata, sistemata, messa lì così come nel presepio voluto dalla tradizione non solo ecclesiastica, ma la tradizione secolare, dalla cultura secolare piuttosto maschile. L'hanno messa lì così, col suo bel mantellino azzurro, in ginocchio, vicino al bimbo. Secondo me era, immagino, spero per lei che fosse tutt'altro, o non solo questo. Non vorrei essere blasfema, insomma, mi scuso.
Quest'ultimo spunto sulla Madonna mi ha fatto pensare come in realtà, se guardiamo bene il discorso della fede, lei è una donna di fede, prima di tutto.
Io sono una donna di speranza, spero tanto ma credo poco.
Posso dire, non è stata così, diciamo, seguente. Come può avvenire questo in me? Non conosco l'uomo. Questa è stata la sua risposta all'angelo, quindi non ha detto un sì, diciamo così, sì, avvenga così. Quindi c'è una richiesta di chiarimento e di, diciamo, di consapevolezza.
Vediamo.
E di consapevolezza.
Vediamo.
Poi ritornerei un po' a quello che ha detto Paolo prima, perché anch'io sono stata colpita dal fatto che ha parlato di cosa posso fare. Minimizzando, secondo me, la sua, il suo compito, la sua, il suo ruolo.
Beh.
Perché belle e buone parole, ma sono fondamentali oggi le belle e buone parole in una società che è frastornata, che parla moltissimo. In realtà il primo problema che lei ha evidenziato è stata la solitudine. Che appare e mi ha molto colpito, ma lo sappiamo, la solitudine dei giovani. E come insegnante mi ero impressionata a volte dalla solitudine degli adolescenti. Questo, il poter sentire una parola che non è banale, perché se c'è della compassione, le parole non sono banali. In una società in cui c'è tanta solitudine, in cui le parole in genere sono banali, oppure sono parolacce, che coprono tante cose in realtà, a me pare che indichi un servizio di non poco conto. Anzi, una parte, se vogliamo, una piccola parte. Un aiuto, le parole restano e sono fondamentali.
Beh, la parola è una cosa straordinaria. La parola è la magia. Io, che non sono giovane e non ho nessuna intenzione di sedurre, perché sono sistemata, mi rendo conto che se volessi con la parola riuscirei a sedurre non la platea così, che quello è un altro paio di maniche, ma proprio le singole persone. La parola, ovvio, sta tutto nella parola, ma a me piace minimizzare, io minimizzo perché voglio minimizzare. Se io non minimizzassi cadrei nella banalità immediatamente. A volte, quando cerco di rispondere qualcosa a quelli che mi scrivono sempre le stesse cose, sono solo, non ho la fidanzata, nessuno mi vuole, resterò solo per sempre, io avevo in mente una canzone della mia fanciullezza, Modugno, che canta: vorrei trovare parole nuove. Mi ricordo le mie compagne, io invidiavo le mie compagne di classe perché sapevano le canzoni e io non le sapevo, perché le mie compagne di classe avevano la radio, invece in casa mia c'era una radio che solo la mamma poteva ascoltare, e loro sapevano le canzoni, io non le sapevo, sapevo le parole delle canzoni e io mi lasciava sgomenta. Vorrei trovare parole nuove, io molto spesso vorrei trovare parole nuove, sì, per consolare parole diverse, parole non banali, parole non usate. Il minimizzare è una mia professione, ripeto, mi piace minimizzare, il minimalismo anche nella scrittura, mai aggettivi di troppo, mai, sempre tagliare, il minimo, tenere il tono basso. È anche uno snobismo, ovviamente, perché le lodi, le parole rimbombanti per modo di dire, comunque quelle che si fanno sentire, quelle che appaiono, a me paiono di cattivo gusto, perciò mi tengo bassa e non mi monto la testa. Questo fa parte della mia educazione. A me mi hanno sempre detto: non farti avanti, parla solo quando sei interrogata, non interrompere. Tant'è vero, da un lato certamente è stata una buona scuola, dall'altro una pessima scuola, perché so che quando devo chiedere un aumento di stipendio devo darmi i pizzicotti prima di avere il coraggio di andare, scendo, io sto al secondo piano, il direttore sta al primo piano, scendo 7 volte prima di avere il coraggio di dire voglio l'aumento di stipendio, perché mi hanno sempre detto parla solo quando sei interrogata, non farti avanti, non chiedere, non disturbare.
Quando leggo sue lettere, anche tutte le lettere che scriveva ai giornali, mi risuona sempre in mente una canzoncina di il tuo sorriso tra la gente passerà forse indifferente, ma non ti sentirai più solo se diventato un uomo. Ecco, per dire che forse la vita, cioè uno quando uscirà anche quando si esce dall'adolescenza, quando si matura, quello vale per tutti, ecco, forse si acquista quella lievità, quella beneferismo, ecco, quell'indifferenza a non lasciarsi toccare da tante situazioni che la vita ci pone davanti, escludendo quelle più gravi, quelle purtroppo disastrose, la maggior parte sono tutte cose molto, ecco, da affrontare con virile levità, ecco, non curanza. Questa è la mia impressione quando leggo tutte queste lettere, non so la sua.
Ma la noncuranza è la maturità, quando si riesce a non curarsi delle ferite mediane, a non curarsi delle offese mediane, a non curarsi delle difficoltà mediane, è la maturità, che è già un bel andare.
La sua conversazione, poi alla fine lei ha detto che
ha speranza e io direi che dà speranza. E questo è il suo mestiere. Non contrapporre la speranza a credere. Comunque, quello che volevo chiederle è questo. In genere sembra di aver capito che i problemi che emergono dalle lettere sono dei problemi di introversione personale, dei problemi personali. Io volevo chiederle, emerge nello scritto una forza, diciamo così, che porta al di là di sé e che interroghi sui problemi della società, sui problemi politici, secondo me. E da parte dello scrivente, lei sente quale sensibilità nei riguardi della fede o nei riguardi della religione o della Chiesa? Che poi sono delle cose un po' diverse. Tuttavia, investo in una sfera che è la sfera del religioso.
Sì. Parlando un momento della fede e della speranza, la maggior parte della gente, penso, non è che voglio generalizzare il mio pensiero.
Non si sente, ecco. Parlando della fede e della speranza, io intendo, proprio stando terra a terra, io spero molto che dopo ci sia qualcosa, ma ci credo poco. Non ci credo, però spero tantissimo che non finisca tutto. E poi tutto il resto non è che sia secondario, ma il resto la cosa più importante è che non finisca tutto, che ci sia un'altra vita. Che cosa emerge? Sì, problemi politici, questioni politiche molto spesso, molto accese e molto spesso. Pro Berlusconi contro Berlusconi, pro Berlusconi contro Berlusconi, non solo in modo così semplice, ma anche con richiesta morale, forte richiesta morale, richiesta di giustizia, richiesta di equità, richiesta di democrazia, richiesta di un paese di cui essere fieri. Quanto alla questione religiosa, sì, come ha detto bene lei, sulla Chiesa ci sono meno passioni, sulla questione religiosa sì, emerge soprattutto nel forum di discussione, quello quotidiano, emergono discussioni morali, che in qualcuno sono legati alla religione, in altri no. Però si parla di religione. C'è anche il problema della depressione. Parenti che hanno in famiglia un depresso, amici che parlano di depresso o depressi stessi che scrivono. C'è anche in corso una discussione che la depressione dilagante di questi tempi sia anche è una teoria assolutamente non medica, perché i medici, non solo, insomma, si sa che la depressione si cura con delle pastiglie, però è in corso a ondate la discussione se la depressione sia provocata dalla rinuncia alla vita spirituale, cioè se non si dà spazio, e poiché si dà assai poco spazio alla vita spirituale, questa mancanza emerge sotto forma di depressione. Quando parlo di vita spirituale ovviamente non intendo soltanto in senso religioso stretto, ma anche filosofico, culturale, insomma, gli spazi per lo spirito sembrano abbastanza ristretti al giorno d'oggi, sebbene chi scrive, chi risponde, chi si innesta in una conversazione, in un forum,
è già un passo avanti, è già pratico della scrittura, è già pratico perciò della riflessione, lo spirito non è così distante, però c'è questa discussione se la depressione sia così dilagante oggi, sia tra le altre cose provocata dal troppo poco spazio che gli individui riservano allo spirito in varie forme. È come se fosse una malattia provocata da una mancanza di nutrimento spirituale. Io non so cosa rispondere, mi sembra una tesi suggestiva. I medici però dicono no, è solo questione chimica, però lo sbilanciamento chimico, questo disturbo quasi fisico, a me pare suggestivo che sia provocato anche dal fatto che abbiamo chiuso, come se ci fossimo chiusi il naso, cioè respiriamo solo con la bocca e abbiamo chiuso il naso allo spirito, dico il naso per aver chiuso un canale profondamente umano, un canale di nutrimento profondamente umano e profondamente necessario.
Buonasera, dottoressa Pettigotti. Innanzitutto io mi sono innamorata di Morioci di Garibaldi e devo dire che, insomma, ragionando su questo e poi faccio i complimenti. E proprio da questo voglio trarre appunto la domanda che sto per fare. Quindi, quale futuro dunque per la famiglia? Mosca bianca oppure stella polare dalla luce inesauribile? E quindi in un certo senso carrozzone senza ruote che continua ad andare, perché è sospinto dall'infinita forza, e anche misteriosa, che quindi spinge a conoscere, l'uomo a conoscere, amare ciò che in un certo senso è diverso, ma lo contenta la donna. Grazie.
Beh, io penso, non so se spinto dalla donna uomo o dall'uomo, probabilmente da tutti e due, che la famiglia sopravvive e sopravvivrà. È come dire non c'è più famiglia, facciamo meno della famiglia, è come dire non serve più la casa, non serve il tetto, la famiglia è tetto. E non è stata inventata una alternativa possibile al tetto, l'ombrello non basta, la tenda lascia passare il freddo, ci vuole il tetto, e la famiglia è tetto ed è radicata così profondamente nella nostra civiltà, è un bisogno primario, è come mangiare, è come bere, anche se molto spesso sappiamo che la famiglia può diventare inferno, lo sappiamo benissimo. In tutti i miei libri ho trattato della famiglia quando tende a diventare inferno, sono drammatici inferni, ma infernetti, piccoli infernetti di non comunicazione, di solitudine, piccoli infernetti di incomprensione oppure di pretese, come dicevo prima. Sappiamo che è così, ma è meglio avere un tetto che niente.
Io ho notato la sua promozione.
emozione, adesso quando parla di quella rubrica si vede che lei è ancora affezionata a quella rubrica, effettivamente era molto bella, e io appunto avevo sperato che la riprendesse, adesso cambiando un po' il clima, insomma, no?
Adesso politica.
Non è più gradevole, ma io le voglio chiedere, nella sua posizione, nella sua cultura italo-europeo, se può vorrei dire, nota una differenza dal momento che lei ha una certa sensazione dall'ambiente, ha un certo polso dal suo contatto continuo con gli elettori, eccetera, trova differenza nell'ambiente tra l'ambiente italiano e l'ambiente di lingua tedesca, che può andare dalla Svizzera alla Germania, all'Austria? Questa è la domanda.
Grazie.
È che non mi scrivono gli svizzeri. Gli svizzeri non mi scrivono. Nel mondo, diciamo, mitteleuropeo, posso solo dire, da conoscenze personali, c'è una differenza. E mi rifaccio a quello che dicevo prima sulla vita spirituale. Non posso dire, non lo so se siano più religiosi o meno religiosi, ma leggono di più. La lettura fa parte della vita dello spirito. La lettura è nutrimento allo spirito, ecco. Direi nei paesi di lingua tedesca il libro è ancora considerato una cosa nobile, una cosa, e l'azione di leggere è un'azione nobile, non roba da topi di biblioteca come da noi, e questo ne avvantaggia ovviamente.
Che in questo ambiente più di un secolo e mezzo fa, esattamente nell'agosto del 1845, c'è stato questo suo antenato, se ho capito bene, coetaneo della sua trisnonna e parente,
sì.
Ecco, Don Tonele.
Zio Tonele,
ecco. E pensavo a questo fatto del, come dire, che il nostro arcivescovo di allora, Monsignor Danigeni, gli ha scritto per 8 anni di seguito per averlo a Vercelli. E poi è venuto, ecco, e nel nostro archivio capitolare c'è l'epistolario, non ancora pubblicato, della corrispondenza tra Monsignor Danigeni e Rosmini. E poi ecco che aveva tenuto una riflessione al clero della città e della diocesi di Vercelli sulla missione del sacerdote. E questo così. E poi ecco un'amica, la professoressa Campisi, che l'ha invitata già
alla scuola,
la Nino mi ricordava, io sono curioso, confesso che l'unico libro che ho letto finora, purtroppo, dei suoi è stato il catalogo delle amiche, ma la professoressa Campisi mi segnalava un libro in cui lei parla di Rosmini. Ecco.
Forse Amore mio ci di Garibaldi. No, è Magazzino Vita.
Ecco. E la domanda così potrebbe essere questa, cioè come si rapporta lei con questo suo antenato, e in questo periodo sto leggendo, ho ritrovato, cioè grazie perché avevamo sentito padre Umberto Muratore che è venuto nel 97 qui, per così ecco il carteggio Rosmini Manzoni, ecco sto rileggendo il carteggio Rosmini Manzoni. Così ecco, ma...
No, io non sono a livello suo, io sono ignorantissima, però lo zio Tonele era questa figura mitica, io sono rimasta al tipo di rapporto familiare, figura mitica ma anche inquietante. E poi c'è una leggenda familiare, una brutta, una tristissima leggenda familiare, che lo zio Donnelly fosse stato avvelenato in casa dei cugini Fedrigotti. È una storia che io avevo saputo in famiglia e che un giorno, molti anni fa, ho incontrato Alberto Moravia e mi ha chiesto, io pensavo fosse una storia, una leggenda solo della mia famiglia, me la chiese Moravia, cosa ne sai di questa storia? Certo è che lui morì 3 settimane, venne a un pranzo a casa nostra e cominciò a stare male e morì 3 settimane dopo. Non si sa se fu il trisnonno oppure il cuoco, o il cattivo cuoco, è ovviamente una leggenda, è vero che cominciò a star male dopo quella cena, che morì 3 settimane dopo, o forse sono anche 3 mesi, non mi ricordo. Comunque la leggenda ha prevalso sulla vera conoscenza, e sono negli ultimi anni che mi sono potuta liberare un po' da questa immagine folcloristica che avevamo dello zio Donnelly, ma il fatto che avessimo un'immagine folcloristica indica, ereditata da mio padre, da mio nonno e avanti così, sta a indicare proprio lo sconcerto che un uomo come lui sollevava non solo nella città di Rovereto, ma anche dentro la sua stessa famiglia, cioè da dove viene, questo è diverso da noi, questo è speciale, questo ci fa paura, questo posso dare come testimonianza.
Ci sono ancora domande? Possiamo chiudere qui? E mi pare sia anche bello chiudere con questo ricordo familiare che è Vercelli ha un significato particolare perché può essere un motivo di riflessione molto forte questo delle persone che a volte ci fanno paura e poi scopriamo che con ritardo, ecco, che invece avrebbero dovuto essere illuminanti e di grosso aiuto. E che dire di questa serata? Io sono molto contenta, veramente. E credo di poter dire a nome vostro un grazie sincero e forte a Isabella Bossi Fedrigotti, sperando di averla ancora con noi un'altra volta. Daniela Brondino, esperta dei problemi familiari, collaboratrice di Monsignor Anfossi. L'argomento, come da programma, è le questioni difficili, separati, divorziati, coppie di fatto, quale valutazione e accoglienza nella Chiesa. Arrivederci.